giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Metano Studi Politeisti. Prova a parlare, Francesco.
Sì, mi ascoltate. È la solita trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda da ormai da 5 anni sulla Radiogramma 5.
E noi speriamo ancora di continuare trovando un posto sul grappa dove fare un altro ripetitore. Pertanto, se qualcuno ci dà una mano a trovare un ripetitore, c'è un posto, sì. 6 metri quadrati, naturalmente viene in aiuto alla radio. Bene.
Sì, non allora, è importante appunto perché la radio è il problema dello spazio per il ripetitore e la radio vuole mantenere il più possibile nella stessa zona il ripetitore per coprire la stessa zona di frequenza di copertura. Cioè, se qualcuno conosce nell'area del Monte Grappa uno spazio che possa essere utilizzato e che sia sulla facciata a sud, cioè proprio verso la pianura padana dove installare il ripetitore di Radiogramma 5, contatti la radio e aiuterà moltissimo nella prosecuzione di queste trasmissioni.
Va bene, allora intanto vi ricordo appuntamento di venerdì, venerdì 15 alle ore dalle 20:15 alle 20:40. L'appuntamento è davanti alla ex sede emittente regionale veneta, ex sede Radiogramma 5, ormai ex di tutto. E là ci diamo l'appuntamento e da là poi partiamo verso il luogo del dibattito. Appuntamento è venerdì 15 dalle ore venerdì 15 giugno dalle ore 20:15 alle ore 20:40. Mi raccomando, siate puntuali quelli che intendono partecipare, perché abbiamo tentato di lasciare là una persona ma finora non è stato possibile. Forse un giorno sarà possibile, non ci siamo riusciti. Pertanto,
l'altra volta è rimasto di qualcuno fino alle 9, perciò di conseguenza non è stato un problema.
Qualcuno fino alle 9. Sì, però stavolta se effettivamente cambiamo sala, cambiamo luogo del dibattito.
No, ma visto che dato a quella stessa di valutazioni, penso che manterremo la stessa sala.
Manterremo la stessa sala
per almeno per il mese di giugno, sì.
Allora, i problemi sono già diminuiti. Comunque, in ogni caso, cercate di essere più puntuali possibile. Questa volta affronteremo il tema di palpare il mondo. Palpare il mondo è un'attività pagana, ma assolutamente pagana. Ricordatevi, Demetra dona agli uomini Pluto, cioè Giasone dona Pluto per aver arato il campo 3 volte, cioè è l'attività dell'uomo di trasformare il mondo, cioè di essere partecipe del mondo e nello stesso tempo alle mani, cioè,
anche perché il mondo non è illusione,
appunto. Cioè,
qualcuno dice che il mondo è illusione, ma il mondo non è mai illusione, il mondo è reale.
Il mondo è illusione soltanto se vogliamo dire che tutto è reale. Come tutto è reale, tutto è illusione, nulla è illusione e tutto è reale. Cioè, in questo senso, qualunque cosa noi affrontiamo, la dobbiamo affrontare con tutto noi stessi. E dobbiamo impegnarci, dobbiamo lavorare, dobbiamo trasformare, dobbiamo... Per cui, quando diciamo anche togliere il velo dell'illusione, non è che diciamo che quello che stiamo vivendo sia una cosa illusoria. Semplicemente ampliamo la nostra capacità di percepire il mondo. Ma ciò che viviamo adesso è materia, cioè è la nostra realtà, cioè noi siamo carne, siamo sesso, cioè siamo tutto il piacere, cioè, e parleremo anche del principio del piacere, parleremo anche di tutto il resto, insomma, perché in fondo siamo esseri umani, volenti o nolenti, siamo quello che siamo e c'è della magia nell'essere ciò che siamo.
E soprattutto noi non possiamo prescindere dalla materia, che siamo materia.
Prescindere dalla materia.
Cioè, non siamo delle nuvolette degli esseri spirituali, di qualcosa di indefinito. Noi siamo materia e siamo essenzialmente materia e la nostra comunicazione avviene tramite la materia. Di conseguenza, da questo non si può fare e il contatto con la materia si rientra tramite il tatto. Perciò è fondamentale questo, insomma. E non pensiamo che appunto il contatto con il mondo sia soltanto illusione, assolutamente. È illusione non pensare che ci sia un contatto con il mondo, anche perché una cosa che dovremmo sempre pensare è che non siamo egocentrici, cioè non siamo certo noi a essere gli unici, e non certo le cose sono intorno a noi solo per noi, cioè a molte cose che sono intorno a noi non gli frega niente di
togliersi dal centro del mondo lo faremo un'altra volta.
Sì, no, siccome sento moltissimo, cioè, che c'è, cioè, affermazioni che dicono che sì, che le cose servono solo a noi, ma non è vero, perché ci sono delle cose che a noi non gli frega niente e che certe cose che hanno delle intenzioni diverse su di noi, perciò questo è fondamentale, insomma. Certo. E se vuoi comprendere queste cose devi sempre vederle, toccarle, percepirle, insomma.
Sì, viverle.
Ecco.
Oh, siamo esseri umani, è mia colpa nostra, sa.
Sì, ma infatti certe volte anche c'è la condizione di, derivata dal cristianesimo, dell'indegnità dell'essere umano.
Esatto.
diciamo della mancanza di purezza, del peccato originale, della contaminazione, dell'insufficienza dell'essere umano. Ma è una cosa pazzesca pensare che uno strumento che abbiamo a disposizione sia insufficiente. Non poniamoci il problema che potremmo essere qualcosa di diverso, poniamoci sempre il problema di quello che siamo e dove viviamo. E date le condizioni in cui siamo, cosa possiamo fare? E certo che uno potrebbe dire, io vorrei essere il Dio dei cristiani, che non potrebbe mai essere perché non esiste. Però, dato che siamo uomini, dato che viviamo in un mondo della materia, dato che viviamo in un mondo in cui le cose devono essere percepite e toccate, e siamo obbligati, data la materia, ad avere contatto con altra materia, partiamo da questo e utilizziamo questo sistema.
Con l'avvento del cristianesimo si è annientata la materia, cioè si è disprezzato quello che è il corpo, quello che è il modo degli uomini, cioè la loro fisicità, il loro modo, il piacere, la loro vita, per esaltare qualcosa che veniva messo dentro il corpo e che loro chiamavano anima. In realtà ciò che anima questo corpo, cioè la mia anima, la mia psiche, il mio pensiero, il mio modo di essere c'è perché esiste questo corpo, perché questo corpo fa delle esperienze, per cui tanto più sono ricche queste esperienze, tanto più io vivo bene, tanto più io traggo piacere da quello che faccio, e tanto maggiore è la mia psiche, tanto migliore è la mia anima, la mia energia, il mio modo di affrontare il mondo. Pertanto, se io vado ad annientare il corpo, in realtà rendo tutto me stesso malato, anche il pensiero diventa malato. Proprio perché, e questa è la malattia in fondo del monoteismo, del cristianesimo.
Ma soprattutto porre anche un motore e l'energia di questo corpo all'esterno del corpo stesso. Cioè, diamo un esempio che è di attualità. Abbiamo visto la sfilata carnevalesca che hanno fatto a Roma per Giovanni XXIII. E per dare la dimensione dell'atrocità di cosa dice il monoteismo, a parte che tutti i papi cattolici sono dei criminali, tutto quello e il resto, ha detto dobbiamo ringraziare Dio di averci dato questo Papa, cioè perché se Dio non te lo dà, questo era un disgraziato. Vabbè che l'era in qualsiasi caso come Papa, ma soprattutto dobbiamo ringraziare perché è stato docile nel mani dello Spirito Santo. Cioè praticamente questo qua, stando in termini cristiani monoteisti, tu non sei assolutamente niente, sei soltanto bravo se riesci a essere una marionetta in mano di qualcun altro. Cioè tu non hai capacità, non hai desiderio, non hai possibilità, non hai ricerca, non hai conoscenza, non hai bravura, non possiedi niente, non possiedi neanche te stesso. L'unica tua capacità per un monoteista è svuotarti.
Esatto.
E diventare una marionetta in mano degli altri.
Esatto.
E più sei marionetta, più sei successo come cristiano, come monoteista. E questo qua per me, come pagano, io non lo potrò mai accettare come concetto. Ed anche il termine di misura della distanza tra noi pagani e i monoteisti.
Allora, riaffermiamo questo concetto che è proprio del paganesimo. Dopo qualcuno viene a dirmi, tu vieni a dire che cos'è il paganesimo. Beh, veramente io so che cos'è il monoteismo più che altro. È il concetto del paganesimo che è fondamentale, cioè ciò che noi siamo, la nostra psiche, il nostro corpo di energia, la nostra anima, chiamatela come volete, no? Si costruisce perché esiste un corpo fisico, e col corpo fisico noi affrontiamo la fisicità del mondo. Pertanto ciò che noi costruiamo come psiche, come corpo luminoso, come modo di affrontare la vita, come percezione, come conoscenza, come capacità di alterazione della percezione, lo costruiamo attraverso il nostro corpo fisico. Pertanto dobbiamo voler bene al nostro corpo fisico e alla nostra psiche, alla nostra energia, perché dobbiamo voler bene a noi stessi nell'insieme. Nello stesso tempo, proprio perché noi ci vogliamo bene, ci togliamo dal centro del mondo e ci pensiamo al centro dei nostri interessi, ma non pensiamo che tutto il mondo sia creato per noi stessi, cioè siamo al centro dei nostri interessi per vivere nel mondo. E questo è un concetto pagano, al di là che poi qualcuno abbia qualcos'altro da ridire. Noi non siamo per l'autoflagellazione, per la distruzione del corpo, siamo invece proprio per l'esercizio del piacere. Cioè, chiaramente i limiti sociali, esistono dei limiti sociali, però se esistono dei limiti sociali è perché esistono anche dei condizionamenti educazionali che ti hanno distorto i principi del piacere. Per cui sappiamo benissimo quelle che sono le regole di insieme, però noi sappiamo che bisogna vivere al meglio, e tanto più le persone che vivono con noi stanno bene, tanto più noi stiamo bene. Attenzione a questo, quando non c'è il principio del possesso. Il principio del possesso dice: io mi approprio di altri e faccio funzionare gli altri in funzione mia, mentre invece nel principio del piacere tanto gli altri stanno bene e io vivo bene in mezzo agli altri. Cioè il benessere è un patrimonio comune da coltivare.
Cioè, sì, Ma anche qua si innesta anche un altro discorso, cioè che ai monoteisti in fondo del mondo, della realtà, della società non esiste, cioè non esiste un interesse per questo, perché loro hanno un concetto di salvezza metafisico, cioè al di fuori della materia, al di fuori della vita. Di conseguenza anche gli altri possono crepare, le società possono distruggersi, le città possono crollare, l'importante è che salvino la loro anima dannata per i monoteisti, cioè che se poi hanno un'anima, soprattutto da discutere, se esistono come persone anche.
No,
se
non sono delle...
questo. No, cioè, questo qua. E di conseguenza loro non hanno nessun interesse che il mondo vada in una certa maniera, che la società vada in una certa maniera, che la cultura vada in una certa maniera, tanto per l'importante è salvare la propria anima, salvarsi dalla dannazione di non si sa di cosa. Invece per un pagano sa benissimo che vive all'interno di una realtà e che la realtà ha sempre un collegamento con te, cioè non siamo degli esseri separati, non siamo qualcosa di completamente neutrale, di non contatto, perciò anche la realtà in cui noi viviamo, con cui siamo in contatto, anche le manifestazioni delle altre realtà sono fondamentali perché noi stiamo meglio, cioè perché certo, noi viviamo meglio. Di conseguenza la bellezza nella vita è fondamentale, ma la bellezza non solo per noi, ma anche delle cose che sono attorno a noi.
Allora, quello che voi avete sentito adesso nel dialogo fra me e Francesco, nell'enciclopedia della religione in Italia, questo dialogo sta a significare: l'istituto e la federazione rappresentano l'esempio di un paganesimo che ritiene suo dovere svolgere anzitutto e soprattutto una dura polemica con il cristianesimo, le sue fonti e le sue manifestazioni istituzionali. Ecco, questa cosa scritta nell'enciclopedia della religione l'avete sentita fra me e Francesco, cioè il valore che diamo al corpo, alla nostra fisicità, al nostro modo di affrontare la vita in funzione di... E questa contrapposizione che esiste fra la visione pagana e il monoteismo è una visione che è inconciliabile.
Sì, ma se da aggiungere anche una cosa, cioè che noi ci interessiamo al mondo non perché dobbiamo salvarlo.
No.
Cioè, perché qualcuno pensa, cioè, con una certa mentalità verde, se non sono io che mi occupo della terra, la terra verrà annientata. Cioè, come dire, è un ammasso di pietre che è incapace di qualsiasi meccanismo di difesa, che è incapace di qualsiasi meccanismo di sopravvivenza, di conseguenza se non ci sono io che li faccio da Dio o da protettore, questa è incapace di fare qualcosa. Cioè, noi verso il mondo non abbiamo un atteggiamento di protezione o di salvezza, abbiamo la percezione che il mondo è pieno di divinità e che soltanto nel colloquio con le divinità, nel contatto, nella conoscenza, nello scambio con queste divinità le cose funzionano meglio, perché noi sappiamo che meglio circolano le informazioni, meglio circolano le conoscenze e le cose fanno meglio. Ma il nostro interesse per il mondo non è perché noi abbiamo una verità o abbiamo una ricetta della salvezza per gli altri o per le cose. No, sappiamo che le cose devono collaborare con noi.
No, non cerchiamo certo di salvare qualcuno, anche perché qualcosa, come ho detto prima a Franco, che non era proprio una battuta, è che l'uomo faccia il transgenico o non faccia il transgenico, sappiamo che avvelenerà l'uomo, cioè va a saccheggiare la natura. Ma ricordate che l'essere natura è sempre stato saccheggiato, cioè ha avuto delle trasformazioni immense. Pensate alla scomparsa dei dinosauri, cioè in quel momento c'è stata una devastazione a livello del globo che è stata spaventosa. È chiaro che l'uomo si assume una responsabilità variando quelli che sono gli equilibri della natura, ma la natura non lavora sui 50 anni nostri, 70 anni nostri, lavora sui milioni di anni, pertanto gli adattamenti li ricostruisce un po' alla volta. Noi arriveremo probabilmente a saccheggiare noi stessi o inseriremo delle variabili spaventose, ma l'essere natura vince sempre perché ha dei tempi che sono infinitamente più lunghi di quelli che è la nostra vita.
Sì, ma anche perché lo scopo del pianeta è mantenere la vita, cioè che il tipo di vita che ci sia è secondario,
secondario.
E la varietà del numero delle vite è secondario, l'importante è che la vita continui. Esatto. Logicamente quando si ha questo scopo si cercherà sempre di condividere la propria energia o le proprie capacità con quelle forze che meglio saranno capaci di comprendere questo, di entrare in contatto e di vivere in simbiosi. È tutto quanto qua, ma non è perché noi riusciamo a dominare qualcosa, è perché noi riusciamo a interpretare ed entrare in collegamento che viviamo meglio, insomma. Certo, noi potremmo fare dei macelli, però io ho sempre detto, il transgenico è sono due dimensioni di problemi. Una dimensione che è personale, che logicamente noi potremmo fare la fine dei dinosauri come esseri umani, però la vita sarà più forte e avrà la capacità di andare avanti. Dato che però io appartengo al genere umano, dato che la mia vita è di un certo tipo, io vado contro certi principi o certe affermazioni o certe ideologie o certe tecnologie. Certo che mi rendo conto che io lotto per la mia specie, dato che io appartengo a una specie e rivendico il diritto di mantenere la mia specie, le mie caratteristiche culturali, le mie caratteristiche fisiche, la mia salute. se poi facciamo un discorso che va oltre la dimensione della mia vita, le meccaniche sono diverse.
Esatto.
Ma io con queste meccaniche ho un potere di intervento che è molto limitato.
Infatti noi ci rivolgiamo a quello che fanno altri uomini, non quel che fa l'universo, cioè non pretendiamo assolutamente. Vabbè, parliamo qualcosa dell'8 per mille. L'8 per mille, Francesco, dai.
Beh, visto che purtroppo siamo ancora in fase di dichiarazione di redditi, le cose andranno avanti.
Mi raccomando, ho avuto esperienza personale. Fate controllare, specialmente per chi lo manda in via telematica, il 740, che venga messo il segno dell'8 per mille, cioè che venga segnalato la destinazione dell'8 per mille, perché non sempre in via telematica viene segnalato.
Anche perché la CEI ha fatto un'ottima azione fin dall'inizio presso i commercialisti, per convincere i commercialisti, visto che i commercialisti gestiscono, studi di professione gestiscono migliaia di pratiche, di convincere il commercialista a convincere i propri clienti a firmare 8 per mille per la Chiesa
Comunque
Cattolica.
Io, i dati che ho io sono circa un 10-15% per lo Stato, dati di Mestre, parlo, e c'è una metà e metà fra la Chiesa Cattolica e le altre chiese, e più un 20% circa che lo lascia in bianco.
No, io dagli ultimi dati ho visto purtroppo che le statistiche danno un 54% di persone che non esprimono il proprio voto, cioè la propria preferenza, la propria destinazione di voto per mille. Ma ricordate che chi non esprime in questo caso, alla fine non gli frega niente, perché il vostro 8 per mille sarà destinato in base alle percentuali di chi sceglierà. Perciò anche in questo caso il non scegliere significa far scegliere gli altri. Perciò voi pensate, io non scelgo, non lo do a nessuno. No, in qualsiasi caso lo Stato dice, io incasso tanti soldi, l'8 per mille ammonta tanto, chi partecipa, chi sceglie, determina in che percentuali va. Se ci fossero anche, tanto per dire, solo due persone che dessero la firma per 8 per 1000, in base a quelle due firme si stabilisce tutto l'8 per 1000 a chi va.
Certo.
Perciò non pensate che dire, ma no, io mi sottraggo, mi astengo, no, perché il meccanismo è fatto in questa maniera, cioè è molto perversa, chi non esprime le proprie intenzioni, il proprio desiderio, la propria decisione, decideranno gli altri per te. Perciò l'8 per 1000 firmate per lo Stato. Ricordate che l'8 per 1000 che va allo Stato verrà sempre destinato per normativa di legge a interventi di tipo culturale, restauro ambientale, restauro culturale, beni architettonici che andranno protetti. Perciò è importante che questi soldi vengano dati allo Stato. Poi che lo Stato li dia ai comuni per restaurare un'abbazia, una chiesa, questo è secondario. L'importante è che sia un ente pubblico che gestisca le cose e non un ente clericale.
L'importante è che le persone separino anche la loro responsabilità personale dall'uso che ne potrebbe fare lo Stato. Cioè le persone dicono, io separo la mia responsabilità come persona dal dare i soldi alla Chiesa Cattolica, li destino allo Stato, che dopo lo Stato li gira in un altro modo, vabbè, e là è questione di rapporti politici, rapporti laici, laicismo e tutto il resto, beh.
E un'altra cosa, pensate che tutte le immagini di tipo di emozione, di sentimento, di coinvolgimento emotivo, tutte quante le immagini ad effetto, sono solo immagini ad effetto per giocare in maniera abbastanza chiara sulla sensibilità delle persone. Se voi vi fate una ricerca su come la CEI destina l'8 per 1000, capirete dove vanno i soldi. Ecco.
Io l'unica cosa che ricordo è che al processo contro il vescovo in Ruanda, il pubblico ministero portò come prova contro il vescovo fu assolto perché là ci sono a dei preti che sono spretati per quella storia, per cui siamo perda un attimino questo discorso qua. Comunque il pubblico ministero portò come prova contro il vescovo una fattura della Caritas di 8.000 macete e quella gente è stata tutta ammazzata a colpi di macete. Per cui fate voi, insomma, quando date soldi alla Caritas è come se aveste pagato moralmente quella fattura di 8.000 macete. Dopo vi diranno che fanno questo, fanno questa. Voi avete pagato quella fattura di 8.000 macete.
Comunque, se volete anche rendervi conto che vengono usate solo delle immagini emozionali e sentimentali, prendetevi i dati della CEI e guardate come sono stati ripartiti i soldi che hanno avuto e vi renderete conto della realtà di cosa serve. Una buona campagna pubblicitaria fa sempre effetto, fa effetto soprattutto su chi vuole essere stupido e chi vuole farsi ingannare e chi non sa capire l'illusione che sta dietro, di fronte alle immagini e dietro le immagini.
C'era una volta uno che ce l'aveva con la cultura del mulino bianco. E penso che siamo molto vicini.
Sai, la cultura del mulino bianco, la cultura del papa bianco, qualcosa di simile hanno.
Va bene, allora io comincio con l'argomento di oggi. L'argomento di oggi, a proposito, martedì ci siamo visti qua, il martedì di Franco, effettivamente mi sono anche divertito, stranamente, ma qualche volta succede, no? E niente, praticamente una persona che è venuta, si è finalmente fatta vedere dopo un sacco di tempo, ha tirato fuori il discorso di armonia.
Cadmo e armonia. Ed armonia.
E niente, ha tirato fuori il regalo che Efesto fa ad Armonia come dono di nozze, no? E gli fa la collana e gli dice che quella collana si chiama compassione. In realtà è compassione miserevole, cioè pietismo, non pietas, è il pietismo, e che è quello che porterà dolori e disgrazie in tutta l'umanità. Cioè, anziché fare le cose per giustizia, cioè per intento, per nous, per strategia, le fai per pietismo nei confronti di qualcuno, cioè vieni meno al tuo segnale di giustizia per accedere all'inconsapevolezza di qualcun altro. Cercherò di analizzarmi un pochino questa storia, ma non penso che abbia sbagliato più di molto, insomma, anche perché tutto sommato il monoteismo ha preso il pietismo e l'ho fatto diventare centrale, no?
Beh, d'altronde tutti i monoteismi giocano sempre sul corso del pietismo, proprio per dire non devi tanto fare qualcosa perché togliere la situazione pietosa, ma qualcosa che ti vada a continuare la situazione pietosa, esatto. Perché tu abbia un comportamento in quel senso, che tu non vada a coprire le ragioni di perché c'è. Logicamente, nel momento stesso in cui una divinità fa un dono e questo dono ha un significato, implica che tu hai un racconto che dice che di fronte ai doni le cose non hanno sempre lo stesso significato, che un dono non è sempre del tutto buono e che soprattutto devi anche concepire che il dono non è neutro, ma ha sempre una finalità di chi lo fa. Di conseguenza devi sempre essere, al di là che venga da una divinità, devi sempre comprendere cosa, che benefici porta per te questo dono. E questo è un lavoro da fare, cioè nel senso che la diffidenza, la conoscenza e la percezione vanno sempre legate, cioè non si deve mai essere passivi di fronte a niente, neanche di fronte a una divinità che ti offre qualcosa, perché devi sempre comprendere qual è la divinità che ti offre qualcosa, e qua è, logicamente, siccome noi sappiamo che viviamo in un mondo di scambi, gli scambi hanno sempre un qualcosa che deve essere scambiato, cioè nel senso che logicamente lo scambio è anche un tentativo, o l'offerta, il dono, di vincere una tua resistenza, ti impedisce di comprendere cosa tu devi ricevere. Se tu sei proprio incapace di comprendere questo, ti fermi di fronte all'offerta, all'immagine, esatto, e rimani completamente guardingo, alla fine
sei
fregato.
Non riesci a capire dove quella cosa si colloca nella tua vita o nel tuo modo di affrontare le cose, no? È il stesso discorso che abbiamo trovato in Esiodo del dono di Zeus a Epimeteo, cioè per fregare Prometeo, che non riusciva a fregarlo in nessun modo. Zeus inventa una cosa da regalare a Epimeteo, una cosa così bella, inventa la donna praticamente e regala Pandora, più che la donna, Pandora, e regala Pandora a Epimeteo. Epimeteo, affascinato dall'apparenza del dono, si accorge cosa contiene Pandora. Quando si rompe il vaso di Pandora, tutti i mali del mondo si spalzano. Siccome Zeus voleva fargli appagare, però non sapeva come fargli appagare, cioè, sto caso è Prometeo, lo ha fregato sui sacrifici, lo ha fregato sulla conoscenza, lo ha fregato dappertutto, ma come si permette?
Ma vedi, c'è anche un discorso che una cosa questo dimostra: il fatto che ci siano dei doni, ci sia uno scambio, implica che le cose non sono statiche, cioè che le cose non sono avvenute in un certo momento e sono irripetibili, ma in qualsiasi momento c'è sempre un qualcosa che viene a essere modificato, alterato, o si intromette qualche nuova potenza, qualche nuova manifestazione. Ma questo è implicito in ogni vita, cioè nel senso che anche questi fatti che avviene, entra un qualcosa, non sempre le cose che entrano nella nostra vita sono da noi desiderate, da noi volute, ma perché esistono anche altre volontà, certo, o altre persone che hanno desideri diversi rispetto ai nostri. Di conseguenza dobbiamo pensare che c'è una creazione all'inizio su cui noi non possiamo niente, ma esiste una continua costruzione su cui noi possiamo qualcosa, e come noi cerchiamo di costruire una certa maniera, anche gli altri possono decidere di costruire una maniera diversa dalla nostra, anche contro di noi.
Quando guardiamo il leone che assale il cervo, no? Che assale la gazzella, non mettiamoci sempre dalla parte del leone che assale la gazzella, proviamo a metterci anche dalla parte della gazzella, cioè il monoteismo insegna alle persone di parteggiare per il vincente, Però noi non siamo in fondo dei vincenti, vabbè, siamo fortunati che adesso siamo qua in questo momento, ma se fossimo stati qua 150 anni fa saremmo stati dei miserabili, se fossimo nati in un altro posto sarebbe stato diverso, per cui non identifichiamoci sempre col vincente, quello che c'è, cioè, quello che ammazza i poveri, tanto per ritornare una... cioè, mettiamoci da parte dei poveri che erano ammazzati, cioè non pensiamoci onnipotenti, perché solo se ci togliamo da questa posizione di centro del mondo, perché essere al centro del mondo in fondo parte già
ma non si potrebbe anche pensare che esiste chi dice ammazziamo chi vuole ammazzare i poveri, sì, cioè, il meccanismo è quanto complesso, sì. E quando tu innesti un comportamento su questo tuo comportamento puoi benissimo fare delle cose ben diverse,
certo. Ma comunque l'importante è che riusciamo a comprendere che come noi agiamo nel mondo, usiamo la nostra volontà nel mondo, infiniti soggetti nel mondo usano la loro volontà e molti di questi soggetti la usano anche nei nostri confronti. Cioè, non siamo solo noi che alleviamo bestiame,
sì, ma poi
ci sono degli esseri di energia che tentano di allevare noi come bestiame, fate un po' voi, capito? Cioè...
Sì, no, ma anche perché logicamente chi è intelligente nella lotta utilizzerà sempre delle cose che hanno effetto sull'avversario. Un esempio che io cito spesso è l'esempio del discorso del famoso Dracula. Dracula aveva compreso che pur essendo una minoranza dal punto di vista numerico, pur essendo una minoranza dal punto di vista militare, non potendo vincere delle grandi guerre, dovevo giocare sulla psicologia dell'avversario. Sapendo che l'avversario aveva in terrore i cadaveri violati, si mise a violare i cadaveri per creare paura negli altri, ma lui poteva anche non fregargli niente, però lui è stato intelligente perché ha compreso, io faccio una cosa non perché a me piace, perché mi diverte, ma perché il nemico ha paura di questo, e logicamente questo è nell'ottica di ogni guerriero nel fare questo. Se uno vuole vincere delle battaglie o vincere delle guerre, dovrà fare delle cose che a lui in mente non ha nessun valore, però lo fa con intelligenza e non va a chiedere all'avversario, ma potremmo essere dei più cavallereschi, potremmo dire, beh, noi siamo in 50, voi mettete in 50, cioè nel senso sfrutta tutte le sue possibilità, possibilità che mette lui, non gli fregherebbe niente, però se lo scopo è quello di vincere, uno utilizza anche questo. Perciò
il mio nonno diceva, se hai un vantaggio anche piccolo figliolo, non rinunciarci mai.
No, ma difatti, vedi, l'accettare sempre le cose in maniera passiva è sempre la cosa peggiore. Ritornando sul discorso che tu facevi, cioè il dono degli dèi, le cose sono accettate in maniera passiva, cioè uno si è chiesto perché io ottengo questo regalo, perché? In contatto io con questa divinità, esatto. Questa divinità in che rapporti è con me, cioè nel senso uno si deve sempre porre questo, non
no,
deve essere
è che io sono talmente bravo, talmente bello, talmente figo che la divinità, cioè Zeus, a dire, non la divinità, Zeus mi fa i regalini, che bello, pensa che figo che sono. Esatto. Invece ti fa un mazzo tanto.
Eh beh, dato noi se sei scemo non è mia colpa di Zeus,
no,
di chi è scemo e pensa di essere talmente astuto di fregare gli altri, capito?
Cioè, comunque Epimeteo in greco è colui che non è avveduto, no? Cioè colui che non, cioè, adesso non mi ricordo esattamente la traduzione, non andavo a vederla, ma... Va bene, parliamo, sì, un po' di Efesto.
Va bene, d'accordo.
L'amico Efesto, sapete che Era si è incazzata, no? Si è incazzata perché Zeus ha partorito un sacco di figli nascono e questi figli sono regole alle quali Era stessa deve attenersi. Ed è un po' incazzatiella, specialmente dopo la nascita di Atena. Atena è l'arte dell'agguato e i suoi figli, i figli di Era, i figli della natura, attraverso l'arte dell'agguato diventano dei, porca miseria. E lei, insomma, dispiace perdere un po' tutto questo, tutta questa ricchezza. In fondo Era è la nascita per eccellenza, cioè sono gli esseri della natura che nascono, che partoriscono, che rigenerano, che muoiono, che rinascono, cioè tutto questo è Era. E allora arrabbiata, da sola partorisce Efesto e dice Esiodo, Era senza unirsi, attenzione, io vi parlo sempre degli dèi dal punto di vista di Esiodo citando quella delle cose, ma la mitologia è talmente vasta che esistono tanti altri aspetti, cioè non prendete quello che dico io come se fosse tutta la mitologia, io parlo solo di questo, cioè prendo Esiodo e lo commento secondo dei principi precisi, però ricordatevi che troverete tante altre storie di cui io non vi parlo, anzi tantissime, per cui prendete quello che vi dico io per la misura che ha quello che dico io, ecco, per i confini, cioè se no andiamo a finire, insomma, cioè, magari ci litighiamo perché Ares c'ha 50.000 leggende e tu non ne hai dette 10, su 100 ne hai dette 2 sole, scusa, tutto il resto, no, non vi sto parlando delle leggende, se no...
Sì, ma anche perché lo diciamo e lo ribadiamo, la mitologia non ha confini.
Non ha confini.
Cioè, e non si pone confini, e il suo problema non è il confine, ma è sempre essere aperta a nuove prospettive, a nuovi viaggi. Il fatto stesso che Giove abbia moltissimi figli indica che la cosa non è ferma,
certo,
che lui stesso percepisce la necessità.
È importantissimo anche, noi sappiamo che della mitologia la trattiamo per come ci serve, cioè per l'intento che noi esprimiamo, cioè non siamo noi al servizio degli dèi o della mitologia o delle cose, ma usiamo quelle cose che possono essere al nostro servizio, cioè che ci servono per agire noi. Dopodiché nel far questo noi siamo al servizio di quelle cose, cioè quando... Era l'essere natura, se io soggettivo quelle che sono le tensioni, i bisogni dell'essere natura, io mi costruisco e nel stesso tempo costruisco l'essere natura. Se io invece mi separo dall'essere natura, non considero ciò che è l'essere natura, vado a saccheggiare l'essere natura. Non so, non sono stato chiaro,
mi sparo. No, è stato chiaro, è stato chiaro.
Vabbè, poi... dai, parliamo con Efesto. Sì. Era senza unirsi in amore ad alcuno, Efesto illustre generò. Perché da ira fu presa e contese contro lo sposo, lui che è valente nelle arti fra tutta la stirpe di Urano. Cosa fa irritare Era? La nascita di Atena. Atena è la capacità degli esseri di usare e manipolare il grande figlio di Era, Ares, la contraddizione. Volgere a proprio favore la contraddizione attraverso la pratica dell'agguato. Atena, l'arte dell'agguato che Zeus conosce perché ha fagocitato Meti e della quale Zeus è il più valente. Zeus dona l'arte dell'agguato agli esseri della natura, permettendo loro di bussare alle porte dell'Olimpo. Il Nous viene costruito dalle singole specie di Era. Nous è il progetto, l'intenzione, è l'intelligenza in pratica. Viene costruito dalle singole specie di Era e permette alle singole specie di superare la sedimentazione della propria coscienza di sé in Era. Il Nous diventa vincente nella costruzione del Dio che emerge negli esseri della natura nel momento in cui viene alimentato attraverso la cultura. Le specie si forniscono di strumenti genetici attraverso i quali superare la sedimentazione in Era. Ed eccola, Era, irata per la nascita di Atena, porre la sua rabbia e il suo dolore. Accidenti a te, Zeus, dovevi proprio agire per impedirmi di sedimentare esseri miei figli? Allora, senza unirsi in amore con nessuno, Era generò Efesto. Efesto il distruttore. Efesto, la cui furia devastatrice costringe gli esseri della natura a riprogrammare la propria esistenza. Solo che Efesto diventa anche un riequilibratore. Quando una specie è troppo soffocante, ogni tanto, non troppo spesso, Rea erutta e costringe le specie figlie di Era a ricominciare il proprio cammino nell'evoluzione. Efesto è illustre. Efesto è il costruttore di futuro, la fucina nella quale nuove coscienze di sé prendono vita dalla modificazione repentina dell'oggettività nella quale germinano. Sia la grande Atena a condurre gli esseri della natura nell'infinito delle loro trasformazioni, ma sia Efesto che protegge Era permettendogli in ogni caso di sedimentare continuamente sempre nuove coscienze di sé e svilupparsi nell'infinito dei mutamenti. C'è un Efesto dentro ogni specie e un Efesto per esempio potrebbe essere proprio la manipolazione genetica. C'è un Efesto che sconvolge la vita degli esseri della natura e c'è un Efesto che sconvolge ruotando la vita degli esseri umani. Quando la loro strada di sviluppo imbocca strani sentieri, Efesto erutta. Ares irrompe sulla scena della vita degli esseri umani, in passato sotto forma di una peste e di una guerra distruttiva. Quando gli esseri umani dimenticano il Nous, col quale fondare il proprio futuro, allora Efesto erutta nella specie la sua lava distruttrice. I cammini evolutivi si interrompono, le civiltà si inceppano e gli esseri umani sono costretti a forgiare nuovi percorsi nei quali costruire il proprio divenire. Devono costruire un nuovo Nous, una nuova Atena, devono esprimere Afrodite in modo diverso. La vecchia Atena soccombe con quegli esseri umani nella situazione che è stata distrutta. La vecchia Afrodite soccombe sotto i colpi di Efesto e gli esseri umani sono costretti a costruire una nuova Afrodite, una nuova Atena, che pur essendo la vecchia Afrodite e la vecchia Atena sono assolutamente nuove, quasi rinate uscendo dall'immersione della lava con la quale Efesto le ha coperte. Infatti gli dèi che stanno rinascendo adesso e che noi stiamo alimentando per far rinascere sono gli dèi antichi, ma non sono più gli antichi dèi. Sono divenuti dopo 1600 anni di cristianesimo, scusate se è poco. Così gli esseri faticano a ritrovare gli dèi dentro loro stessi e in questo modo Er riassorbe nuove coscienze di sé attraverso le quali continuare a costruirsi. Così mentre con Zeus ha stabilito le regole all'interno delle quali nuovi esseri diventano nuovi dèi, con sé stessa ha costruito una sicurezza per continuare a crescere indipendentemente dal volere di altri dèi. Comunque si presenterà un Efesto a distruggere quanto è stato costruito. Comunque un Efesto porrà le basi affinché il nuovo continui a germinare. Efesto, Efesto, quali tormenti. Quando il nous del divenire dell'essere umano viene distrutto, quali dolori comporta la sua ricostruzione? Era forse necessario scendere tanto in basso per distruggere il divenire di questa specie? Era forse necessario fare dello sterminio Ares cieco, la valanga che si abbatté sulla specie tanto da terrorizzare Notte e i suoi figli? Efesto, Efesto, nella tua forgia batti un futuro che ancora non germina nel cuore degli esseri umani e alimenti un fuoco che ancora è sconosciuto al loro nous. Efesto, Efesto, quanto fuoco ancora serve per alimentare il fuoco della conoscenza e della consapevolezza? Quanto fuoco serve perché Notte prenda il coraggio assieme ai suoi figli? Quanto fuoco serve per ricostruire i sentieri perduti della specie in Era? Efesto, Efesto, servirà tutto quel calore per costruire un nuovo sentiero? Se Era avesse intuito quanto stava accadendo, avrebbe generato Efesto? Certamente lo avrebbe fatto. Per Era non c'era alternativa. Per Era non c'era alternativa per costruire il proprio futuro. C'è una cosa di Efesto che io devo ringraziarlo. Devo ringraziare Efesto per una strage. Vi ricordate il vulcano, il Vesuvio, quando è eruttato? Ha fatto una strage, no? Ci avevano costruito delle città là sotto. Bene, l'eruzione del Vesuvio ci ha bloccato un'intera città, cioè ha coperto due città intere di lava e le ha preservate, facendo saltare il ritrovamento di quelle città tutta l'epoca del cristianesimo. Cioè, quanto noi conosciamo della vita dell'antica Roma, no? Di quello che erano le civiltà antiche, le loro passioni, i loro desideri, la loro medicina, le loro scoperte, la loro scienza, le abbiamo trovate sotto quella lava. Ed è micidiale questo. Adesso si comincia anche a leggere le biblioteche, si sta sperando di trovare le biblioteche latine, le biblioteche greche, cioè, c'è qualcuno ormai che ci sta un po' perdendo le bave. Però questo è dovuto perché il vulcano ha bloccato con la lava, ammazzando chiaramente tutti gli abitanti, non che gliene fregasse qualcosa, Efesto non gli è mai fregato niente, vabbè. Però ci ha permesso di saltare tutto il periodo del cristianesimo, ha impedito al cristianesimo di distruggere la memoria e adesso sappiamo qual è la devastazione del cristianesimo. Se non avessimo avuto quella memoria non avremmo neanche saputo cosa avremmo perso. E questo è un ringraziamento a Efesto. Basta, non altro da dire.
Hai terminato su Efesto?
Sì.
Beh, posso aggiungere alcune cosette?
Sì, tutto puoi aggiungere, quello che vuoi, Francesco.
No, ecco, c'è una cosa che nella mitologia di Efesto sarebbe interessante. Ci sono molte cose che nella mitologia di Efesto andrebbero approfondite. Una cosa che io trovo divertente e che dimostra la differenza sempre tra una visione pagana e una monoteista. E quando, ad esempio, Zeus si arrabbia con Efesto, lo prende e lo butta giù dal cielo. Cade su un'isola e gli abitanti sono contenti di ricevere Efesto, che Efesto arrivi là e lo accolgono benissimo, cioè nel senso che questi abitanti di fronte a chi comandava nell'Olimpo scaccia una divinità dall'Olimpo, non si creano il problema di dire ma Efesto sicuramente è inviso a Giove, cioè Giove che è il vertice del Pantheon dell'Olimpo, scaccia una divinità, noi sicuramente dobbiamo essere rispettosi di Giove, dobbiamo essere rispettosi della sua loro volontà. No, loro li ricevono una divinità che, buttata giù dall'Olimpo, li cade sulla loro isola, loro lo accolgono benissimo e sono contenti. Cioè, nel senso che questo implica la capacità di scelta dell'uomo, cioè dire, vabbè, se Giove ce l'ha con Efesto, a me non me ne frega niente, a me Efesto sta simpatico, può essere utile per la mia isola, può essere utile per la nostra vita, benissimo, lo accogliamo benissimo. Cioè, non il fatto che sia un cacciato, un rifiutato, un emarginato, un allontanato, no, assolutamente. Loro lo accolgono per quello che gli si presenta, cioè non vanno a pensare il fatto che è stato buttato giù dall'Olimpo. Loro ricevono una divinità che poi ha un'utilità pratica notevolissima e la ricevono benissimo, non si fanno un problema di tipo moralistico o della volontà di Giove, ma Giove è uno degli dei superiori, uno dei più alti, uno dei più potenti dell'Olimpo, eppure questi abitanti, questi poveracci che vivono in questa isoletta, gli avevano una divinità cacciata dall'Olimpo e la accolgono benissimo. Cioè,
vuol dire che non erano in ginocchio davanti a Zeus, no?
Cioè, significa chiaramente che facevano un'opera di scelte in base ai loro gusti, ai loro desideri, alle loro possibilità, e la loro decisione era immutabile. Anzi, fecero un santuario dedicato a Efesto e furono contenti, cioè, di averlo.
Un conto è il rispetto e un altro conto è la sottomissione.
Sì.
E il discorso che sto facendo sono due cose assolutamente diverse.
E soprattutto qua implica dire, cioè, vabbè, se c'è uno scontro tra Efesto e Giove è un problema tra Efesto e Giove. Se Efesto con noi non è avversario, non è nemico, ma ci aiuta e possiamo vivere assieme, per noi lo accettiamo benissimo. Ma un'altra cosa che è anche bella, ad esempio, Efesto viene cacciato diverse volte dall'Olimpo. Però,
beh, è un distruttore nato, per cui...
Però ogni volta lui ritorna. Sì. Cioè, nel senso che non ha il senso... Prendiamo la visione classica della scienza cristiana che non è mai esistita, cioè nel senso che paradiso terrestre, questo Dio disgraziato dei cristiani, che prende Adamo ed Eva, fa vi caccio via, e questi tranquilli, beati, se ne vanno via piangendo, disgraziati, cioè nel senso, a parte che è tutta un'iconografia, però cioè, dal punto di vista mitologico, Efesto dice fa, mio padre mi caccia via, mia madre mi caccia via, ma che se ne frega, io ho il mio diritto, ho la mia natura, io appartengo a questo luogo, io faccio parte di questo luogo.
Non ha bevuto l'acqua dello Stige, perde i combattimenti, cioè viene allontanato, ma non ha bevuto l'acqua dello Stige, cioè non ha colpe, non ha fatto... delle cose di cui va censurato.
Sì.
Semplicemente sta sulle scatole e viene cacciato da altre divinità.
Però lui ritorna e tra l'altro si pone molte volte anche in mediazione tra Era e Giove, proprio perché cioè, è la sua funzione. Però il fatto stesso è che lui è conscio che un diritto gli appartiene ed è soprattutto conscio della sua natura. Cioè dire, io sono un essere divino, di conseguenza non ci potrà mai essere nessuno che mi caccia o che mi impone qualcosa che io non voglia. E quando lui ritorna, di fronte alla capacità di manifestare la propria volontà, nessuno gli crea questi ostacoli, cioè non ci sono guerre, non ci sono battaglie perché uno rivendica il diritto della propria esistenza, della propria vita. Cioè perché di fronte a questo sarebbe stato cacciato male se non avesse riconosciuto la sua natura. Cioè disse, io ho una natura divina, appartengo all'Olimpo, posso essere cacciato in un certo momento, ma non ne posso essere cacciato per sempre.
Certo.
Di conseguenza, e soprattutto non perdo la mia divinità perché ne venga un cacciato. Traiamo in negativo la lettura della Bibbia cristiana e vediamo qual è la differenza di comportamento. Poi c'è anche sempre una cosa da fare, il fatto che esempio Efesto è legato al fuoco, e il fuoco è una delle divinità primordiali, basilari del nostro universo. Cioè, pensate a cosa rappresenta il fuoco, ma basta pensare che poi c'è anche sono vari collegamenti. Infatti qualcuno dice addirittura che non avesse padre, cioè qualcuno lo attribuisse sia la paternità.
Solo era cioè Esiodo dice Efesto generata da se stesso, cioè lo fa da solo.
Sì, ma qua implica che anche se poi i racconti mitologici sono molteplici, di conseguenza ne prendiamo questo qua. Ma il fatto stesso che sia generato da Era implica che Era, nel senso anche di può essere ingelosita, inviperita, arrabbiata, ma la sua arrabbiatura non porta alla distruzione, la porta a essere autosufficiente nel portare nel mondo una nuova divinità. Cioè contribuisce alla varianza della divinità, cioè non prende di fare la guerra a Giove, dimostra la sua capacità di essere autosufficiente, cioè nel senso che non sta lì come nei cristiani a dire Dio ti ha cacciato dal paradiso terrestre e tu devi sempre correre a chiedere perdono a Dio, farti accettare. Benissimo, se io sono arrabbiato con Giove ho la capacità di creare una nuova divinità in maniera autosufficiente, cioè nel senso che la mia esistenza non è legata a una sottomissione alla volontà di Giove, ma sono capaci di portare avanti una nuova realtà che darà un suo contributo. Non avrò la capacità di creare dal punto di vista estetico, però avrò la capacità di creare dal punto di vista creativo, materiale.
Sì, ma ogni divinità ha la capacità di creare altre divinità, no? Cioè, siamo noi, cioè, non di creare, ma di far generare, cioè
di mettere, contribuire, di mettere in essere, cioè, no? O di modificare anche tutta la somma delle sue energie, sì. E da questa somma delle sue energie trovare un nuovo tutto, risultato.
Anche noi siamo in grado di fare questo, cioè quando facciamo dei gesti, quando facciamo dei riti, quando facciamo delle cose, in realtà poniamo le basi per la nascita di nuove coscienze, nuove divinità. Soltanto che siamo educati dal punto di vista monoteista a pensare che si genera soltanto quel cazzo con la figa, insomma, cioè siamo a quei livelli. Chi non genera quel cazzo con la figa è solo Dio che crea.
Ma sempre in un caso c'è lo Spirito Santo.
Sì, appunto, cioè siamo a quei livelli, no? Per cui il Padre che sta nei cieli, chiaramente lui fa senza cazzo e figa, sì, però la Madonna ci ha dovuto mandarci lo Spirito Santo, perché senza la figa non ci faceva niente, cioè. Stiamoci attenti anche a questo, cioè noi siamo consapevoli che ogni gesto che facciamo nasce una forza e emettiamo dell'energia, e questa energia si può compattare, per cui tanto più questo vale per l'essere natura nel suo insieme, tanto più vale per Zeus, cioè l'atmosfera nel suo insieme, tanto più vale per il pianeta Terra. D'altronde, se siamo qua lo dobbiamo a loro, cioè non ce lo dimentichiamo, no? Pertanto noi siamo consapevoli di tutto questo, no? Però noi ne siamo consapevoli perché non siamo monoteisti, cioè siamo consapevoli che tutto nasce e di tutto abbiamo rispetto e a nulla ci sottomettiamo. Questo è importantissimo.
Sì, ma poi vediamo che esempio il comportamento di Giove rispetto ad Era, nel momento in cui si trova di fronte a una nuova nascita, cioè non la rifiuta, non la condanna, non la emasina, si rende conto che quando entra in un ambiente divino, quando entra in un pantheon, entra una nuova divinità, non c'è il problema dell'accettazione, ma dire questa divinità non ha dei contatti con me, questa divinità è stata generata, è stata formata da forze che mi erano ostili, è stata creata da qualcuno che era arrabbiato con me. Questa divinità fa parte del mondo, è una parte del mondo, e di conseguenza, essendo una parte del mondo, io non la posso rifiutare, devo convivere con lei, non devo creare contrasto. E di conseguenza questo qua implica anche un tipo di rapporto che è fondamentale con tutte quante le energie, cioè non si pone un discorso moralistico, perché Giove non si pone il problema che era in un momento di rabbia generi in maniera autosufficiente Efesto, perché appunto continua a tradirlo con altre divinità, con altre donne, e questo appunto è fondamentale per comprendere anche il rapporto con nostro, cioè il problema moralistico di fronte alle cose che si manifestano deve agire in base al disgusto. Infatti gli dèi non fanno una polemica, non creano un attrito, fanno un discorso puramente estetico, cioè dicono sì, Efesto è brutto rispetto ai nostri canoni, però fa parte del pantheon, è un elemento divino, di conseguenza noi lo accettiamo, possiamo avere dei comportamenti non carini, non belli, però fa parte, e lui difatti è conscio che è una parte del divino, del pantheon, e ci ritorna sempre. Ma poi questo concetto che è fondamentale, noi vediamo che lo stesso Giove, e che è uno dei motivi per cui sorge Efesto, ha la necessità continua di contribuire a nuove nascite, cioè è molteplice, si rende conto che lui non può essere autosufficiente, non può essere indipendente, si rende conto che lui non può bastare a tutto, cioè, e si rende soprattutto conto che non ci può essere uno stop nell'esistenza, che la vita è una continuità.
Ma lui,
cioè,
la trasforma la vita sempre. Sì,
d'accordo, ma non è come nel monoteismo. All'inizio dei tempi un disgraziato qualsiasi vestito di bianco creò il mondo e il mondo rimane stabile, immutabile. E quando manderò il Messia le cose potranno cambiare. Tanto voi aspettate. Quando mi ricorderò, quando mi troverò appunto nell'agendina, vi manderò il Messia e le cose cambieranno. Sì, cioè, questa è la differenza che è sostanziale. Cioè, che nel senso che anche questa divinità deve continuamente interagire con altre divinità e soprattutto non impone altre divinità, cioè cerca di sedurle, cerca di agire, e queste divinità scelgono di fondersi con Giove, di dare una nuova vita.
Francesco, parlami di quel libretto che c'è là davanti. Io l'ho visto passare un attimo.
No, beh, questo libretto purtroppo, come sai, io sono un tipo che ha poco tempo e di conseguenza devo ancora leggerlo, sono sincero.
Ma l'hai appena preso?
Appena preso, sì, proprio l'ho preso da allora, pochi giorni.
Lo diamo come titolo
del lo possiamo anche dare come indicazione. Allora,
innanzitutto quel libretto praticamente parla del rapporto fra la dea madre e Demetra, cioè il mito greco di Demetra e le antiche divinità madre.
Allora, facciamo come fanno molte volte le persone che hanno letto i libri, che leggono la quarta di copertina, che così...
Io ho letto la copertina, leggi la quarta di copertina, bravo.
Allora,
sì.
diamo le coordinate editoriali, perché se qualcuno vuole, tanto è un libretto anche di poche pagine,
sì, costa anche 13.000 euro,
un centinaio di pagine, è una casa editrice che è molto in gamba, che è la Mimesis di Milano. Allora, l'autrice è Tiziana Villani e il titolo è Demetra, la dea madre, e appunto la casa editrice è Mimesis, che ha fatto delle ottime pubblicazioni, ha un po' di diffusione e meriterebbe di essere conosciuta di più. Allora, dice la quarta di copertina: il mito di Demetra, o meglio di Demetra Core, fin dall'antichità ha evidenziato molteplici significati. Con questo testo l'autrice ha voluto rivisitare la vicenda mitica adottando diverse forme espressive tra il saggio e la narrazione. I rituali misterici di cui il mito si esprime propongono tutt'oggi inquietanti interrogativi inerenti alla funzione del simulacro, della morte, della rinascita, nonché della metamorfosi. E questa è la seconda edizione rispetto a quella dell'87. Questo appunto è, io da quello che appunto ho potuto vedere, leggere, sfogliare, lo trovo interessante, visto che Demetra l'abbiamo affrontata diverse volte. Tanto per dire, qua i vari capitoli ci possono essere, tipo comincia la magia del cerchio, il tempo ha giocato, il terzo universo, la pallida paura, Persefone e la morta, perché la Eda Ottebiano, la dea triforme, il dolore della separazione, la donna Bauo, la melagrana, la terra sacra, l'iniziazione, il gioco dei templi, la palude, il culto delle acque, la dea ridente, il corredo funerario, Psiche e Tecne, Dioniso Hades, il giocondo Dioniso. Cioè, esiste, come vedete, anche nel dover affrontare una singola divinità, sempre la necessità di coinvolgerne altre. Cioè, non è mai possibile tracciare un confine, tracciare qualcosa che dice la cosa si ferma qui e da qui non continua, da qui non è possibile trovare nessun collegamento. Cioè, quando voi entrate in un vicolo monoteista, andate sempre a finire in un vicolo cieco, in cui alla fine dovete risolvere le cose con la fede, dovete sperare, dovete rinunciare alla vostra intelligenza. Quando si entra in un mito, in un racconto mitologico, c'è sempre qualcosa che vi porta da infinite parti. E il fatto stesso che voi entrate in un racconto mitologico implica che voi create anche un nuovo percorso all'interno di questo percorso mitologico.
Sì.
Un percorso che non è solo per voi, che rimarrà. Di conseguenza partite da alcuni racconti, ne aggiungete altri, ne create altri, ne aggiungete continuamente.
E anche collegamenti aggiungete, sensazioni, emozioni, pensieri.
E difatti appunto Persefone, che è stata molto raffigurata, molto considerata, basta pensare che ad esempio c'è un mito di Core rapita da Plutone, addirittura sul Monte Somano, sulla bocca Lorenza, c'è qualcuno che appunto la ricollega al culto di Plutone, che rapisce appunto Persefone. E tutte queste cose. E che significa? Che è un culto che non è soltanto una collocazione geografica, che non ha soltanto una collocazione storica, ma che è anche una collocazione esistenziale, perché se noi pensiamo al fatto che venne portato nell'oscurità e nell'oscurità non gli piace e torna sopra, implica logicamente che anche noi potremmo essere rapiti da qualcosa che non ci piace, implica che dovremmo anche lottare, implica anche che dobbiamo scendere a patti, trovare una soluzione, trovare un accordo, cioè dobbiamo sempre pensare che noi non potremo mai distruggere tutti gli elementi della vita. La nostra capacità è, di fronte all'elemento della vita, è quello di venirne a patti, di comprenderlo, di conoscerlo, di trovare una mediazione in questo senso. E d'altronde il mito è qui per questo. Il fatto stesso è che in tutti quanti i racconti di mitologia, anche appunto nell'opera di Esiodo che Claudio va a sviluppare, c'è sempre questo fattore, cioè fondamentale, che si deve trovare una nuova via, che le divinità vanno a generare un nuovo figlio. Un nuovo figlio compie nuove imprese e queste imprese vanno a modificare anche i genitori.
Sì, però ricordate comunque la modificazione che noi andiamo a fare, cioè ciò che noi andiamo a scoprire, non deve essere una roba che ci inventiamo noi, cioè deve essere filologicamente corretta. Cioè, faccio un esempio, sempre qua con Martino De Franco, è stata la persona che ha detto che lei il Padre Nostro dei cristiani lo legge come una preghiera al proprio desiderio. Cioè, io capisco che questa persona vada a interpretare le cose in questo modo perché gli dà piacere, cioè usa la sua immaginazione per interpretare in quel modo, ma dal punto di vista filologico è scorretto, cioè nel senso che tu fai sì un'operazione tua personale di interpretazione, però esiste anche un modo storico, un modo filologico per interpretare le cose, dove l'operazione che fai tu di immaginazione è una cosa assolutamente tua, Pertanto mi capisco bene che uno venga a farmi un'interpretazione del genere, però se uno mi percorre un sentiero con quell'interpretazione, io ci piazzerò una mitragliatrice e sparo a raffica.
Ma giustamente.
Dopodiché,
anche
se quella persona vuole vuole prendermi, deve riuscire a prendermi alle spalle, deve riuscire a girarmi attorno. Ma per girarmi attorno significa che lei prende la sua interpretazione del Padre Nostro, va da Wojtyla, gli spacca la faccia a Wojtyla, dimostra che Wojtyla ha dato un'interpretazione sbagliata, fa rimborsare tutti i danni provocati da Wojtyla e dalla sua interpretazione, dopodiché può cogliermi alle spalle.
Però ma non è che questo è sufficiente.
Ah no, vuoi piazzare un'altra mitragliatrice tu?
Beh, non solo qualche mitragliatrice, qualcosa anche di più di cosa cattiva.
Vabbè, volevo fare un'immagine.
No, ma vedi, cioè, tu dici questo, ma neanche questo è sufficiente, neanche questo è accettabile, neanche questo è abbastanza, perché quello che è esistito, quello che è avvenuto non è più cancellabile. Cioè, nel senso che se anche dovessimo dimenticare, cioè nel senso che arrivasse una spugna che cancella o una qualcosa che cancella il cristianesimo, non cancella l'esistenza del fatto che sia esistito. Se neanche noi avessimo la fortuna di dimenticarsi il cristianesimo, di buttare nella spazzatura, nella discarica Gesù Cristo, i crocifissi, i presepi, le ostie e tutte le chiese, purtroppo nel nostro DNA ha prodotto dei danni, perché logicamente 2000 anni all'interno dell'esistenza dell'umanità è una cosa di incredibile.
Sì, sì, ma infatti è una cosa allucinante. Noi non sappiamo neanche com'è l'uomo.
Sì.
Cioè, come sono le pulsioni dell'uomo, le tensioni dell'uomo, noi non lo sappiamo.
Sì, ma anche perché la cosa più terrificante nel monoteismo è questo appunto, cioè, per me appunto non esiste il perdono, o neanche il fatto che chiedano scusa, o neanche il fatto che uno dica sì, mi sono sbagliato. Sì, ti sei sbagliato, però quello che è avvenuto prima è avvenuto, è incancellabile, cioè rimane quella traccia. Qualcosa ha marchiato l'esistenza, hai aggiunto un qualcosa al mio bagaglio, al bagaglio dell'umanità,
certo.
E sarà un bagaglio che rimarrà col tempo sempre meno leggero, certo. Però sarà sempre presente, è un elemento a cui non posso più prescindere,
esatto.
Cioè non posso dire no, non è successo, è successo, possiamo anche cancellarlo, possiamo rimuoverlo, possiamo farlo tutto, ma rimarrà lì come memoria, cioè
sì.
Rimarrà lì come evento, certo. E di conseguenza quella cosa, la persona non potrà mai essere giustificata.
Noi prendere il suo discorso
se poi si tornare indietro nel tempo e dire la cosa sarebbe diversa, ma
sì,
il tempo non è cancellabile. La nostra vita non è cancellabile.
Cioè, se voi pensate, da quando noi siamo usciti dal brodo primordiale, e a me mi dispiace per quelli che pensano a forme diverse dall'evoluzionismo, mi posso mettere in discussione tutte le forme di evoluzionismo, posso mettere in discussione come è avvenuto, quali sono le forze che hanno interagito, quali sono i principali secondari, però l'evoluzionismo è un dato di fatto, cioè è un fatto, non è che si può negare il fatto di se stesso. Però ogni generazione, da quando siamo usciti dal brodo primordiale adesso, ha aggiunto qualcosa, cioè ha dato il suo contributo. Da quando è arrivato il cristianesimo, nel contributo dell'umanità, ogni generazione ha aggiunto sottomissione. Cioè la madre insegnava al figlio la sottomissione, glielo dava da bere col latte, capisci? E questo è venuto sommandosi all'interno della persona. Cioè, è chiaro che noi possiamo spezzare alcuni legamenti, cioè possiamo spezzare alcune cose che ci bloccano, ma non sappiamo quale sarebbe il nostro potenziale se. Per cui noi non abbiamo immagine di quanta devastazione è stato portatore il cristianesimo. Un po' alla volta possiamo eliminarlo generazione dopo generazione, ma dobbiamo sempre ricordare che cos'è il male.
Sì, ma anche appena non lo possiamo cancellare. Cioè, facciamo un esempio molto concreto. Prendiamo l'uomo di Neanderthal, nessuno va a contestare che sia esistito. Noi sappiamo che non si è fuso con l'Homo sapiens, sappiamo che si sono scontrati e che l'Homo sapiens l'ha fatto completamente fuori. Non c'è più sopravvivenza di uomo Neanderthal da migliaia di anni, non c'è cultura, non c'è molta traccia. Eppure, nonostante che i nostri antenati l'abbiano annientato, l'abbiano fatto fuori, l'abbiano ucciso, sterminato completamente, noi siamo lì a cercare cos'era questo uomo di Neanderthal, cosa faceva, quale musica produceva, come viveva, qual era la sua cultura. Cioè, il fatto che noi l'abbiamo annientato, e l'abbiamo annientato migliaia di anni fa, cioè che noi non abbiamo...
Di sopravvivenza probabilmente,
cioè, anche. No, ma a parte quello, cioè, il fatto che noi l'abbiamo appunto, cioè, il fatto che sia sparito, diciamo, diamoli per caso naturale, diamoli che si sia suicidato, cioè, per qualsiasi motivo, il fatto che sia sparito, il fatto che noi per migliaia di anni non abbiamo avuto la conoscenza, il fatto che non ci fosse dentro nella nostra cultura, è rimasto lo stesso e noi ci poniamo, pur sapendo che è stato uno sconfitto, che è stato annientato, che è sparito, ci poniamo il problema di comprenderlo.
Sì, cercare cosa,
cioè, allora, dico, il fatto che sia esistito e sia scomparso non implica che la cosa non abbia più una sua manifestazione. Provate a pensare, il fatto che l'uomo di Neanderthal è stato cancellato come cultura, benissimo, le scoperte che noi potremmo fare dopo migliaia di anni della sua cultura potrebbero cambiare la nostra cultura.
Sì.
Cioè, allora, il fatto che una cosa esista, che avvenga, di cui noi perdiamo anche traccia, perché l'uomo di Neanderthal non abbiamo racconti, non abbiamo testi, non abbiamo niente di informazione, ma il fatto che sia esistito e che noi possiamo ricollegarci in qualche maniera potrebbe ancora modificare la nostra cultura. Perciò pensate al monoteismo, che ha agito in maniera sistematica, in maniera organizzata, in maniera proprio chiarissima. Soprattutto il problema è anche in quale momento della vita dell'uomo avviene la manifestazione del monoteismo, cioè, perché se fosse avvenuta 50.000 anni fa all'interno di una piccola realtà, di una piccola tribù, il problema è stato circoscritto, è avvenuto in epoca in cui l'uomo si è dotato di strumenti di comunicazione maggiori, in cui il propagarsi di certe cose ha contribuito maggiormente alla diffusione del monoteismo, e di conseguenza diventa ancora più terrificante, anche perché si va a innestare il momento in cui noi possiamo raggiungere tutta l'umanità. Perciò il danno è ancora maggiore, perché logicamente noi potremmo andare anche a distruggere anche questo. Ma soprattutto il problema è anche secondario, che introduce un modo di essere. E il modo di essere, quando è introdotto nella memoria della specie, nell'archetipo, nel DNA, dopo con il problema della definizione, so che Claudio ha detto che c'è una divisione, c'è una differenza di concetto sull'archetipo tra me e lui.
Sì. No, non era, no, ma non è esattamente, cioè, l'ho riassunto in questo modo perché la stavo dicendo a Franco,
sì.
No?
Ma tu, no, ma questo è secondario.
Sì, ma infatti solo perché tu usi il termine, io uso altri termini, ma solo una questione di terminologia.
Sì, no, ma perché Claudio è meno legato al concetto junghiano, di conseguenza,
esatto.
Da un'altra valenza. Ma il fatto, appunto, dicevo che quando introduci dei modi di comportamento, questi modi di comportamento, prima che tu li possa, non potrai più cancellarli.
Infatti.
È una variabile che è a tua disposizione, cioè tu hai un inventario o hai un magazzino, certo. Va bene, puoi dire, ma lo metto in fondo nel magazzino, ma però lo lascio lì in disparte, ma c'è.
Cioè, può venire fuori, no, verrà il momento.
Cioè, uno potrebbe dire, ma cosa abbiamo in fondo a questo magazzino?
Esatto.
Cos'è che gli altri hanno voluto mettere nell'ultima parte?
Sì, logicamente... No, è una cosa che abbiamo noi. Infatti molte cose che avvengono, per esempio quelli che hanno percezioni di vite passate, no? Non è altro che quella roba che hanno in magazzino dentro, che hai lasciato i nonni dei nonni.
Sì, ma
e c'è qualcosa che affiora la mente e che viene dato un contorno dopo, anche la persona della sua immaginazione, no? Gli viene dato qualcosa, per cui uno pensa, avevo una vita passata, no, non è così.
No, ma anche perché le cose che noi siamo abituati a pensare nel monoteismo, che le cose siano statiche, ma pensate che anche noi possiamo modificare il nostro DNA, cioè nel senso che il nostro DNA ne viene modificato molto rapidamente, non devo pensare che ci vogliono dei tempi millenari,
no.
Cioè bastano poche generazioni per riuscire ad alterare e modificare il DNA,
sì.
E logicamente se noi continuiamo ad alterare il DNA con delle visioni negative, a questo punto il DNA tenderà a memorizzare più facilmente.
Infatti,
questo, perché penserà di trovare questa situazione.
Esatto.
Perché quando cominciamo ad avere miliardi di persone che pensano in una certa maniera, che agiscono in una certa maniera, che inviano un soglio in una certa maniera al DNA, il DNA memorizza questo. E,
sì.
e cose più importanti vengono sempre messe in disparte.
Prendersi in mano la responsabilità della propria vita e anche prendersi in mano la responsabilità della modificazione del DNA.
Almeno che non ci pensi Giove.
Almeno che non ci pensi Giove o Efesto.
Ma allora, in una chiesa di Padova,
sì.
Crocifisso colpito da un fulmine. Un fulmine ha danneggiato ieri il crocifisso posto sul tetto della storica chiesa di San Francesco nel centro di Padova.
Si è dovuto andare, detto basta, questo non lo voglio più. Intanto se ci fa questo favore. Beh.
Sì, no, infatti questo è anche appunto, anche che bella questa notizia, perché appunto è successa a Padova. Se l'ha presa con una croce che effettivamente dal punto di vista architettonico,
sì,
dal punto di vista dell'immagine è sempre qualcosa di terrificante, di brutto, e giustamente un bel fulmine l'ha annientata. Cosa che ad esempio è avvenuta, ad esempio, anche quando hanno costruito la croce sul Monte Sommano, cioè, che hanno dovuto mettere un parafulmine perché in fase di costruzione ci fu proprio un bel fulmine che spezzò la croce di diversi decine di metri. E giustamente
anche le persone non sanno cogliere i segni del mondo, no? Non sanno ascoltare il mondo attorno a noi, e d'altronde succede.
Ma questa è una bella notizia, perché appunto a Padova, sai, questa croce che era lì, che viene colpita, che viene distrutta da un fulmine, è una bella immagine.
Una bella immagine, vero? Va bene, Francesco. Allora, io sto cominciato a lavorare dietro un pezzo del libro di Siano dei Morti, Il ritorno dell'anima alla luce. Nell'antico Egitto la differenza era paragonabile fra il mondo dei vivi e dei morti a quella fra il giorno e la notte. Sia i testi sia le vivaci e variegate pitture tombali ci mostrano un altro mondo di gaiezza e bella vita. Cioè, in effetti penso che a quel mondo abbiano un po' preso spunto i musulmani per farsi il loro paradiso, no? I cristiani hanno sempre avuto problemi con il loro paradiso, non si fa niente del loro paradiso, era un po'
sì, no, infatti è sempre una cosa abbastanza difficile da inquadrare, non si sa bene cosa ci sarà e cosa si farà, e di conseguenza
ha dovuto arrivare Dante per dargli qualche dritta.
Sì, ma sai, anche il discorso è questo qua. D'altronde, tutti quanti i monoteismi devono sempre inventare, bluffare, raccontare e soprattutto devono promettere e non mantenere, cioè nel senso che devono promettere un qualcosa che non è verificabile,
esatto,
che è qualcosa che non è materiale, un qualcosa che è posto in momento in cui la persona non potrà né comunicarlo né agire. E di conseguenza, perché l'importante è sempre fregare le persone.
È il terrore. Per farlo bisogna sviluppare il terrore.
Vediamo un'altra cosa, cioè appunto si dice si crea il terrore. Allora è successo un piccolo fatto di attualità che dimostra come si può uscire da questo terrore che crea il monoteismo, da questa vergogna che è il monoteismo. Allora, ci sono state le elezioni politiche in Perù. Noi sappiamo la condizione sociale complessiva di tutto quanto il Perù, cioè e di tutto il Sud America. Sappiamo come i cristiani abbiano agito con maniera molto metodica, in maniera molto missionaria verso le popolazioni. Sappiamo che con uno spirito molto ecumenico, molto comprensivo di evangelizzazione di questi poveracci, sia i portoghesi sia gli spagnoli hanno contribuito alla salvezza degli animi degli indios. Sappiamo che adesso, visto che i cattolici hanno meno problemi, hanno problemi finanziari di un certo tipo, ci pensano le sette protestanti a pagare la gente per convertirsi. Sono state le elezioni politiche, c'è stato lo scontro fra due politici, è stato eletto appunto come presidente del Perù un indios o di origine india. E cosa ha fatto questo qua? Manifesta appunto la parte della popolazione sempre emarginata, sempre tenuta fuori. Eletto, si leggono sui giornali: Toledo si insederà alla fine di luglio, seconda tappa Cusco, città Ingas per ringraziare gli antichi dei. La prima cerimonia del passaggio di poteri sarà a Lima, la seconda a Cusco, città sacra di Ingas, dove Toledo andrà per ringraziare gli dei dell'antico, gli antichi dei del Perù.
Sai, il Perù viene fuori dall'epoca Fujimori, e Fujimori ne ha fatto talmente sporche.
No, ma allora pensate ad esempio in questo caso del riscatto, cioè nel senso questa popolazione che certo che nessuno di noi potrà pensare che i missionari sono stati molto gentili con gli indios e con tutte le popolazioni del Sud America, e questi non è che vivono in condizioni ottimali. Nel momento in cui riescono politicamente a riscattarsi in qualche maniera, cosa fanno come forma di ringraziamento? Gli antichi dei vengono ringraziati per questo. Cioè, rendetevi conto in cui una popolazione che è veramente allo stremo percepisce qual è una delle vie della propria realizzazione. Non hanno certo pensato di fare una messa di ringraziamento, di chiedere ringraziamento a Dio. Hanno benissimo pensato di andare a richiedere e ringraziare gli antichi dei, cioè di fare una cerimonia pubblica. Pensate che questo viene fatto pubblicamente, cioè viene fatta come seconda manifestazione. Rendetevi conto quanto sono potenti, quanta energia hanno, in cosa risiede la potenza degli dei e soprattutto la capacità di persone che sono state veramente piegate, sono state massacrate, come dice Claudio, bombardate, sterminate, di riconnettersi all'antica divinità, di ciao, percepire Emanuele, che il ritorno agli dei è fondamentale e li vanno a ringraziare. E io penso che ben difficilmente in questa Italia sia qualcuno che abbia la sensibilità di questi indios di comprendere chi ringraziare e chi li può aiutare.
È solo una questione di Cronos, è una questione di tempo, Francesco.
È una questione di tempo.
D'altronde, come dice l'enciclopedia delle religioni, ripeto ancora, l'istituto e la federazione rappresentano l'esempio di un paganesimo che ritiene il suo dovere svolgere anzitutto e soprattutto una dura polemica con il cristianesimo, le sue fonti e le sue manifestazioni istituzionali. Come vedi, coincide, è perfetto. Senti, sentiamo un po' il telefono.
Sì, possiamo dal via le telefonate.
Abbiamo solo lo 049 700 838, ripeto ancora 049 700 838. Mi raccomando, telefonate brevi se qualcuno vuol farne. Pronto?
Sì. Beh, con questo il telefono è attaccato, chi vuole chiamare può chiamare. Ecco, sì. Io appunto anche voglio ricordare che una cosa fondamentale per i collegamenti rimane sempre internet, nel senso che sui siti internet sia di Claudio sia dell'istituto trovate tutte le informazioni che sono legate a questa trasmissione, trovate delle iniziative, trovate anche delle segnalazioni di siti purtroppo ancora.
Pronto? Sì? Rapido però.
Buongiorno, sono in Sarabia, sì. Voglio dire, ho sentito oggi un'osservazione e io vorrei contestare l'osservazione di quest'oggi.
Ma dunque, scusa, un'altra trasmissione?
No, è sempre la nostra qui. Dunque si tratta che hanno criticato la posizione del pazzo di Nazareth e questo è un onore per te, perché se anche ci fosse la fede verso la religione cattolica cristiana o non ci fosse la fede, non giustifica la pazzia del signore dei tempi degli eserciti.
Ma chi è che l'ha criticato?
No, perché dicevano che non c'era fondamento su quello che sostenevi tu.
Ah sì? E invece, chi è che lo ha detto?
Beh, lo diceva Carlo, diceva.
Ma vabbè, ma lui ha un'altra idea. Sì, vabbè.
Ma io voglio dire che quello, la definizione che hai trovato tu, per farti un'altra, ti fa onore, perché io posso dimostrare chiaramente che è stata una pazzia quella che foraggiano solamente per far passare i viaggi a pazzi. Il discorso è che se fosse la fede o non fede, non c'entra per niente quell'essere che vuol passare da pazzo al mondo, in realtà è pazzo lui. Il padre nostro dice: rimetti i nostri debiti, il Signore ancora, c'è il Signore in mezzo ancora, il Signore del mondo, nel Perù, che ci sono gli indios, è perché la cultura ha necessità di recuperare gli indios che stanno sconvolgendo il mondo del suo tempo, e allora vogliono recuperarlo, per questo ultimori fare le dimostrazioni. Non crediteci, sono falsi.
Va bene.
Ciao.
Scusate un attimo, allora io ritengo che Gesù di Nazareth è il pazzo di Nazareth e lo documento quello che dico. Chiaramente ogni persona ha il diritto di non pensarla come me, cioè ha il diritto di manifestare il suo pensiero e dire le sue cose. Naturalmente se lo dice da me, davanti a me io glielo contesto, però sia chiaro che la posizione che dico io è mia e basta, insomma è mia e basta, e di tutti quelli che seguono il nostro percorso. Pronto? Pertanto, giustamente, se qualcuno ritiene le cose diverse, le valuta in maniera diversa.
Sì, ma questo non è un problema. Pronto? Che qualcuno prenda delle posizioni diverse dalle nostre, cioè nel senso che non ci ha mai creato problemi, nessun ostacolo, insomma, questo non ci crea problemi di nessun tipo. D'altronde, sai, c'è sempre da ricordare che la logica non è uguale per tutti. E che la logica non è l'unica, non è universale, non è unica e non è l'unico sistema. E io ricordo sempre un autore cecoslovacco che era Hans Hübner, che nel suo libro La verità del mito sosteneva.
Pronto?
Che diceva nel suo libro La verità del mito sosteneva una cosa che era fondamentale, diceva: non si può pensare che la scienza, che si chiama la logica, sia superiore al mito, perché presuppone sempre il fatto di avere ragione, ma questo qua è un principio che è indimostrabile. Il mito è la stessa cosa, dice: io ho le risposte all'interno del mito, di conseguenza anche la scienza che si dichiara logica ha un presupposto mitico e dà per scontato il fatto di avere ragione. Il mito non ha bisogno di dimostrare di avere ragione, il mito è un racconto in cui le persone devono interpretare, la scienza deve dimostrare di avere ragione, però dà sempre un presupposto base che il suo metodo sia l'unico metodo accettabile, perciò c'è sempre un riferimento
al mito. Dimmi. Allora, volevo parlare riguardo all'articolo che ho letto oggi sull'inserto illustrato del 7, del Corriere della Sera,
sì,
che parlava un famoso sacerdote, e questo sacerdote, che era Don Gabriele, parlava di un'entità, e questa entità poi ho scoperto essere la stessa che parla anche il famoso mago anglosassone Aleister Crowley.
Crowley,
sì. Sì. E praticamente gli antichi egizi la chiamavano come Set.
Sì.
E volevo chiedere, visto che tu hai parlato appunto delle divinità egizie, chi è, tu che sei un conoscitore?
Set è quello che fa pezzi Osiride e dopo viene ricostruito, cioè praticamente viene Horus ricostruisce Osiride, cioè una divinità distruttiva, però Set è una roba molto particolare. Affrontare questa figura è una roba incredibile, sì, perché è molto ricca, non solo per quanto riguarda l'antico Egitto, ma specialmente per quanto ne ha trattato l'esoterismo nel corso degli ultimi 2000 anni. E viene anche spesso fuori, specialmente in sedute medianiche, in sedute spiritiche.
Ascolta, ma questa divinità è quella che propugna la legge, fa ciò che vuoi?
No, questo è Crowler. Probabilmente c'entra entrato nel discorso, ma è Crowler che fa questo, che definisce questo.
Il sacerdote che ha intervistato dice: questa entità salta fuori durante gli esorcismi e dice fa ciò che vuoi.
No, attenzione, guarda che qua Gabriele forse ha morto, no?
Sì, quello
qua. Ecco, questo qua è un delinquente, ma veramente un delinquente a strada, il quale si inventa quello che gli fa comodo perché sta tentando di organizzare una specie di crociata contro il satanismo, contro la magia, contro la legge. Per cui quello che dice sono cacciate gratuite. Non so se riesco a spiegarmi,
sì, sì.
Cioè lui praticamente si inventa di sana pianta, che poi sto Set non solo è una divinità centrale in Egitto, una divinità distruttrice, no? Cioè proprio ha la funzione di distruggere il presente per costruire il futuro, e viene fuori anche in molte sedute spiritiche, cioè si presenta anche all'interno dello spiritismo abbastanza spesso.
Ma proprio lui oppure altre entità?
No, come nome, cioè chi partecipa alle sedute spiritiche identifica molto alcune rappresentazioni con quel nome, proprio per il mito che ha, diciamo così.
Sì. E c'è un'analogia con le divinità indostane, tipo Shiva il distruttore?
Sì. Ha una, cioè è legata sì anche alle divinità indù, questo
che gli indostani però non hanno demonizzato questo personaggio come è successo ad esempio nell'Occidente.
No, ma guarda che quello che è stato preso attraverso lo spiritismo non è il Set, la divinità egiziana, ma è una rappresentazione, una lettura, ciao Mario, è una lettura che ne è stato dato della divinità egiziana. Cioè, mentre nel pantheon egiziano Set ha una funzione di distruttore e di ricostruttore del mondo, capisci? Cioè, pone le basi per la costruzione del mondo, nella società occidentale, cioè nel Medioevo e anche Crowler, viene visto come una specie di diavolo, come una specie di demonio.
Sì, ma Crowley era un monoteista? Perché io non lo conosco bene.
No, Crowley non era assolutamente monoteista.
Francesco ti può dire tutto di Crowley.
Ma lo metto giù così.
Sì, d'accordo. Va bene, grazie a te.
Allora, Crowley, per quanto riguarda il discorso delle divinità egiziane, ha avuto sempre un rapporto un po' particolare. Crowley comunque, quando si rifaceva alle divinità egiziane, non si rifaceva soltanto a Set, ma si rifaceva anche alla divinità Sekhmet, che era una divinità femminile. Set è visto all'interno della mitologia greca come tifone anche, però dovete anche pensare che Crowley ha aggiunto anche figure mitiche nella terra egiziana, perché quando lui è stato in Egitto e fece il rituale di fronte alla statua della divinità Sekhmet, lui scelse la divinità Sekhmet perché all'interno del museo del Cairo la divinità Sekhmet aveva l'etichetta 666, tanto per dire, cioè, e siccome appunto i cristiani intendevano il 666 come l'anticristo, lui prese la divinità perché aveva proprio l'etichetta 666 all'interno del museo egiziano. Però lo stesso, con la sua esperienza in Egitto, lui entrò in contatto con un'entità che chiamava Aivas, che non è nessuna divinità, che fa parte di quanto è riferita alla mitologia egiziana. Basta pensare che ad esempio lui utilizzò il deserto in Algeria per evocare una divinità come Corazon, cioè Crowley era molto poliedrico, era molteplice sulle divinità, di conseguenza la sua interpretazione di Set è un'interpretazione legata alla visione draconiana, cioè del drago che aveva Crowley. Di conseguenza non pensate che Set rappresenti per Crowley la divinità egiziana, rappresenta il tifone dei greci, cioè una potenza distruttrice, ma d'altronde pensate che Crowley sceglie Set perché lui dice che è l'annunciatore di un nuovo eon, cioè di una nuova era, di una nuova età, e di conseguenza se tu devi affermare una nuova età devi spezzare la vecchia età, il vecchio eone.
Quando tifone si rappresenterà spalerà anche Zeus.
Sì, di conseguenza la scelta di questa appunto divinità è proprio legata alla necessità di dire io rappresento un nuovo eone, rappresento una nuova età e di conseguenza io devo distruggere il passato. E lui fa quella scelta di divinità distruttive, cioè di divinità che abbiano una profondità o che creino un terrore, un allarme, ma era anche una sua scelta esistenziale in questo tipo. Lui stesso ha sempre detto sì, fa ciò che vuoi, sarà l'unica legge, però lui ha anche detto fa ogni uomo e ogni donna sono una stella. Cioè, e che implica che riconosci in tutti le capacità di agire, però se uno non è conscio del proprio potere, non è conscio di niente alla fine. Cioè, lui dice che tutti possono percorrere la via della magia. Certo che Crowley rappresenta, lui aveva anche il gusto provocatorio di scandalizzare i borghesi, come si diceva una volta, perciò prendeva tutte quante quelle divinità che potevano creare terrore e paura presso i cattolici e presso i cristiani. Basta pensare che ad esempio quando venne nel 23 lui andò a Cefalù e fondò un'abbazia magica, lo cacciarono via perché non tanto per l'attività magica ma quanto perché oltraggiava il pudore dei cristiani e deciso di cacciarlo via, fu espulso dall'Italia proprio per motivi di tipo moralistico, insomma, cioè d'altronde non faceva assolutamente niente. Chi vuole avere un'idea del genere, esiste un piccolo cortometraggio fatto sulle opere di Leonardo Sciascia che si chiama L'Apocrifo di Crowley ed è l'esperienza appunto di Cefalù, della sua esperienza. Però non dovete sempre pensare di Crowley come l'interprete delle divinità dell'antico Egitto, dovete pensarlo come qualcuno che sceglie delle divinità che sono consone all'interno del suo processo di magia. Penso
sì,
di...
comunque Crowler elabora qualcosa di suo, qualcosa che dopo dà agli altri, ma non aveva neanche ancora gli strumenti per leggere il Pantheon egiziano. Gli strumenti li abbiamo.
Sì, no, ma lui aveva uno scopo, cioè chiaramente lui aveva scegliva quelle divinità che rappresentavano maggiormente la rottura con precedente.
E non dimentichiamo che Crowler fu uno dei scalatori del K2.
Sì.
All'inizio, fu uno dei primi che scalarono il K2.
Studioso di chimica,
e
giocatore
adesso,
di scacchi.
C'è un paese in Inghilterra che ha paura perché, siccome era come scalatore, si era accorto che una montagna stava per cadere, cioè aveva delle possibilità di frane, e praticamente fece la profezia che quando cadeva quel crostone di roccia sarebbe distrutto anche il paese, ed è crollato qualche giorno fa quel crostone di roccia.
No, comunque Crowley è una figura che va letta, però quello che sarebbe pericoloso e che sarebbe appunto dannoso sarebbe di prenderlo nel senso letterale del termine, cioè di dire questo dà l'interpretazione delle cose, dà delle informazioni e dà l'unica possibilità. E tutti quanti i grandi maghi del Novecento hanno sempre creato un sistema proprio, hanno sempre utilizzato, e questa è una caratteristica di Crowley, mitologie diverse per creare una loro teogonia, una loro manifestazione di pensiero, perciò hanno sempre rielaborato i concetti che erano diversi. Poi logicamente sai, i cristiani sono stati bravi perché hanno associato Set al demoniaco, hanno associato Set al diavolo, ma sono i cristiani che sono dei falsificatori, che sono dei bugiardi, che sono dei menzogneri e che devono sempre denigrare quello che gli altri sono. Se uno si va a leggere Set rappresenta uno degli elementi dell'esistenza, anche perché Set ha rappresentato in alcune aree dell'antico Egitto una possibilità di contrasto col cristianesimo e rappresentando una forma di resistenza di tipo pagana ha sempre rappresentato un pericolo per tutti quanti i monoteisti.
Sì, comunque Set è una divinità centrale proprio del rinnovamento e della trasformazione, cioè è la divinità che va a combattere quello che è Osiride, cioè
sì, ma tra l'altro Set è fratello di Osiride,
esatto.
Rappresenta, diciamo, in alcune mitologie l'aspetto malvagio, per così dire, però logicamente sappiamo che la distruzione fa parte della vita.
Sì, solo che non è la questione della malvagità per la distruzione,
esatto.
Costruire una situazione da cui si genera la vita. Per cui non è una questione, certo che quando ti arriva il monoteismo che ti fa venire tutte quante le cose in una certa funzione, cioè una funzione del Dio, ti fa leggere gli dei antichi come tanti demoni, e chiaramente ti cambia un pochetto la
valenza. Sì, ma infatti, ma sai, il fatto stesso che ne sia Mort che parla di Set, penso che sia la persona meno indicata, meno qualificata e che abbia meno conoscenza di questa divinità, perciò
brevissimissimo.
Vuole dare un'interpretazione all'uomo distruttivo della vita per ricostruire una di nuova. Io, nella mia esperienza che ho, nella mia famiglia siamo partiti tutti uguali, siamo stati solidali col paese, con la gente, con tutto. ma c'è stato un momento dove che la cultura pratesca, la cultura del vivere difficile che si faceva nella difficoltà della vita, aveva fatto che ognuno di noi fosse l'artefice, quello che doveva trascinare la famiglia. Allora bisognava distruggere tutte le ideologie storte per fare un'unica persona per conto suo, che doveva risolvere la vita sociale e fedele verso l'idea che si era costruita questa persona. Dunque il discorso è che è stata una conseguenza questa distruzione, non è stata un fine del Dio o dell'essere. È una conseguenza umana che è stata la corruzione, la seduzione che ha sedotto, che dopo è andato il mezzo il cristianesimo di fare uguale a tutti. Invece siamo uguali anche a tutti il cristianesimo.
Vabbè.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Va bene, Francesco, concludiamo, stacchiamo il telefono e
sì,
concludiamo, dai.
Beh, sai, il discorso, facciamo un ricollegamento a quello che dicevamo della necessità anche e del bisogno che esiste di avere una ritualità. Lo prendiamo da una notizia di attualità. Il bisogno di reliquie da toccare si accompagna a quello della ritualità. Tanto è vero che l'Associazione Norvegese degli Umanisti ha inventato un ritmo di cresimica laico per i ragazzi che vogliono solennizzare il passaggio dall'infanzia alla giovinezza. Questo rito viene scelto dal 14% dei ragazzi norvegesi ed è affiancato da cerimonie del cerimonio del nome, l'equivalente del battesimo, matrimonio anche tra omosessuali e funerali. Questo dimostra che la ritualità non è soltanto una prerogativa del monoteismo. Il monoteismo ha avuto solo la capacità di contaminare e di raccontare che soltanto la possibilità della ritualità avviene all'interno del monoteismo, che tutte le altre cose non hanno valore e che le uniche cose che hanno valore sono il monoteismo. E questa è una forma appunto di menzogna rispetto all'esistenza delle persone.
La ritualità appartiene alle persone,
sì.
Le persone devono costruire la loro ritualità. Vi ricordate, i cristiani ci hanno fregato l'altare praticamente, ma cosa hanno dell'altare? Niente. Hanno solo un modo per mettere in ginocchio le persone.
Esatto.
E noi rinunceremo all'altare probabilmente, chi ce ne frega, scusa.
Esatto.
Sa. Possiamo fare un infinito numero di
riti. Beh, visto che siamo in chiusura, ricordiamo il 15 di giugno, venerdì 15 giugno dalle 20:15 alle 20:45 via Montello 66 a Malostica, statale che da Malostica porta a Bassano, c'è l'incontro e poi andare alla conferenza che si chiama
Palpare il mondo, è l'ottavo incontro. Mi sa che alla fine farò il diploma per tutti i partecipanti. No, a parte scherzi, sta venendo fuori anche la roba abbastanza grossa.
Si potrebbe pensare un diploma di corso di stregoneria.
Cioè, tutti i partecipanti avranno l'iniziazione.
No, visto che ci sono tutta una serie di iniziative che sono balorde, almeno certifichiamo un'iniziativa intelligente.
Ma è reale, cioè,
non so. Ci penseremo con attenzione a un diploma in stregoneria, che non sarebbe, come idea, non è da scartare. Perciò diciamo che dalla conferenza del 15 di giugno alle ore dalle 20:15 alle 20:45 l'appuntamento per poi andare alla conferenza marostica è valida per avere l'attestato di corso di corso di stregoneria.
Sì, però questo vale perché ho partecipato alle prime 8,
esatto.
O almeno la maggior parte.
Riconosciamo un bonus anche per le precedenti conferenze. Ricordo internet, che è sempre uno strumento di comunicazione essenziale a costo zero. Ricordo che esistono le mailing list, che esistono i forum, che esistono i siti, che trovate un sacco di informazioni, che trovate le pubblicità dei gruppi pagani americani soprattutto sui nostri siti. E se volete sapere quali realtà esistono all'infuori dell'Italia, tramite il nostro sito, tramite pubblicità che ci sono, potete raggiungerli.
Ciao a tutti, ci sentiamo alle ore 19. Ciao.
Vediamo un attimo.